La seconda parte del nostro giornale con le notizie regionali e locali. L'NCD avrà un suo candidato alla presidenza della regione, lo ha detto a Palermo il ministro dell'interno Angelino Alfano, parlando ai cronisti che gli chiedevano un parere sull'ipotesi di una candidatura alla presidenza della regione siciliana del sindaco di Lampedusa e in provincia di Agrigento Giusi Nicolini. Un nome che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe gradito anche al premier Matteo Renzi. Noi, ha detto Alfano, come area popolare, liberale moderata, che in Sicilia ha avuto negli ultimi tempi l'NCD come centro, lavoreremo per una nostra candidatura, un soggetto moderato che probabilmente verrà dalla società civile, dal mondo delle professioni e porteremo all'attenzione di tutti. Anche il Movimento 5 Stelle fa sentire la sua voce. Una coalizione centrodestra-centrosinistra è l'ultimo atto disperato di partiti che non sanno più come fare per arginare il Movimento 5 Stelle. Già hanno cambiato la legge per i comuni, passando dal 51 al 40%. Siete l'unica regione al mondo dove la maggioranza non è più il 50%, più uno, ma il 40%, e questi atti disperati continueranno provocando a mettersi tutti quanti insieme. Lo ha detto il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio a Mister Bianca, tappa di un tour e del Movimento 5 Stelle nell'ambito della campagna Adesso è il nostro tour no, in vista del referendum, a chi gli ha chiesto cosa pensasse di un'eventuale grande coalizione centrodestra-centrosinistra per le elezioni regionali in Sicilia. A Palermo una platea numerosa ha partecipato alla festa delle idee di Diventerà Bellissima. Studenti ed esponenti del mondo delle professioni e delle arti, tutti a dare la loro idea per una Sicilia migliore con slide per illustrarle sullo sfondo di musica e luci, un evento ideato da Giuseppe Catania, organizzato dalla cabina di regia di Diventerà Bellissima, costituito dalla portavoce Giusi Savarino e da Alessandro Aricò e da Ruggero Razza. È fortemente voluto dal presidente Nello Musumeci, il quale ha sottolineato: vedo qui un enorme entusiasmo, un popolo non solo di centrodestra ma anche in molti di sinistra delusi dal governo Crocetta, quello che tanto ha promesso e nulla ha mantenuto. La festa delle idee ha l'obiettivo che i nostri programmi siano filtrati dalla base, da chi vive nella società. È un nuovo modo di fare politica che vuole puntare al governo della Sicilia. Rendere più celeri i tempi di aggiudicazione delle gare d'appalto, ampliare la platea dei soggetti abilitati a celebrarle e maggiore trasparenza sono gli obiettivi di una norma di modifica alla legge regionale che introduce in Sicilia il nuovo codice degli appalti, inserita nella manovra di assestamento di bilancio ed approvata ieri dalla Giunta Crocetta. In vista dei 1.100 cantieri che saranno avviati con il patto per il Sud, ha detto il governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, ai quali si aggiungono quelli previsti dei patti con le città metropolitane, ci siamo posti il problema di prevedere delle norme che velocizzano le gare, aumentano la trasparenza e fissano incentivi. Da domani, 1 novembre, circa 16.000 forestali rischiano la sospensione dal servizio se la Regione non emetterà i decreti che garantiranno la prosecuzione delle attività. E l'allarme lanciato dalla FLAI CGIL, guidato dal neo segretario Alfio Mannino, che ha comunque ricevuto rassicurazioni dall'assessore all'agricoltura Antonello Cracolici sul rispetto della scadenza. Il sindaco spiega che entro l'anno gli operai devono svolgere un certo numero di giornate lavorative che variano da 78 a 151. Se queste giornate non vengono svolte tassativamente entro la fine del 2016, non possono più essere recuperate. Dunque i giorni non lavorati vengono persi e gli operai stagionali devono rinunciare a una parte degli introiti attesi. Ad essere coinvolti, spiega il sindacato, sono i forestali addetti alla manutenzione dei boschi e sono circa 16.000. Dopo i 100 indagati dei mesi scorsi, una nuova inchiesta sulla maxi truffa sulla legge 104 in provincia di Agrigento. Altre 252 persone sono finite nel mirino degli investigatori. Sono un centinaio di medici che avrebbero firmato false attestazioni, ma anche insegnanti e impiegati, per la gran parte residenti nei comuni di Raffadali e Favara, che avrebbero chiesto e ottenuto i benefici della norma senza averne diritto. I poliziotti della DICOS hanno notificato a tutti un avviso di proroga delle indagini emesse il 13 ottobre dal GIP di Agrigento. Catania, lo scandalo delle dialisi si allarga. Arrestato un infermiere del Vettori Emanuele, l'uomo avrebbe ricevuto 100.000 euro per la sua attività di dirottamento dei pazienti dalle strutture pubbliche a quelle private. A incastrarlo le carte trovate a casa del primario di nefrologia. Tre ispettrici inviate dal Ministero degli Interni ed una dell'Agenzia ONU per i Rifugiati sono arrivate senza alcun preavviso all'hotspot di Pozzallo. Le ispettrici dovranno constatare le condizioni della struttura di Pozzallo, che potrebbe ospitare solo 180 migranti, e le condizioni igieniche e sanitarie dell'hotspot. Un primo controllo ha riguardato la fornitura del vestiario, il funzionamento delle docce e dei bagni, la qualità e l'igienicità del cibo fornito, il regolare funzionamento dell'impianto caldaia, le condizioni igienico-sanitarie dei posti letto. Gli accertamenti hanno interessato anche il personale garantito dalla cooperativa Domus Caritatis, che ha in appalto l'hotspot e quindi i titoli di studio, le funzioni, i curriculum dell'assistente sociale, dello psicologo, del sociologo, dell'assistente legale, dei mediatori culturali e linguistici. Si svolgerà in due luoghi simbolo degli sbarchi e della prima accoglienza di migranti in arrivo dalla sponda meridionale del Mediterraneo, a Chiaramonte Gulf e a Pozzallo, il quinto appuntamento unico in Italia del progetto Giornalismo e Migrazioni, promosso da NetOne, rete internazionale di professionisti della comunicazione diffusa nei 5 continenti, che opera a servizio del dialogo e della pace tra i popoli. Obiettivo del percorso è l'apertura di una via originale di interpretazione e di narrazione del fenomeno migratorio, che metta in rapporto di collaborazione fattiva giornalisti e operatori dei media, esperti di comunicazione, politici ed amministratori e rappresentanti di ONG, accademici ed operatori sociali, per meglio chiarire i contorni di questo macro fenomeno. Il metodo è quello dell'ascolto e dell'interesse reciproco tra giornalisti ed esperti e tra giornalisti e migranti, recandosi insieme sui luoghi della crisi per viverne la realtà, analizzarla e comunicarla. Tali simposi professionali si sono svolti sinora in alcuni luoghi caldi della crisi migratoria, come Budapest, come Atene, in Costa d'Avorio, Varsavia. I prossimi in programma saranno a Beirut dal 24 al 27 novembre, poi a Bruxelles e dal 26 al 28 gennaio. La tappa italiana del percorso sarà in Sicilia, Chiaramonte Gulf e a Pozzallo, in collaborazione con il Centro Mediterraneo di Studi e Formazione Giorgio La Pira, la due giorni di lavoro che prenderà il via presso la Sala Sciascia di Chiaramonte Gulfi il 4 novembre prossimo, prevede, oltre a momenti seminariali, anche una visita alle comunità SPRAR per conoscere il modello di accoglienza diffusa. La tavola rotonda dal titolo Giornalismo e Migrazioni, in programma il 5 novembre nella sede del Centro Mediterraneo di Studi e Formazione Giorgio La Pira in via San Giovanni a Pozzallo, proporrà un approfondimento di queste tematiche e un'analisi compendio dell'esperienza vissuta. Interverranno il segretario provinciale dell'Asso Stampa di Ragusa, Gianni Molè, e il direttore del periodico Città Nuova, Michele Zanzucchi, relatori Paul Tott, giornalista responsabile internazionale NetOne dell'Ungheria, Stefania Tanesini, giornalista responsabile comunicazione Loppiano di Firenze, Giulio Meazzini, giornalista Città Nuova, Cristina Montoya, che dalla Colombia, sociologa delle comunicazioni, Istituto Università Sofia di Loppiano, Firenze. Legambiente ha inoltrato una lettera al Ministro per l'Ambiente per denunciare la grave situazione che si è verificata in provincia di Ragusa e che rischia di rovinare per sempre uno dei tratti di spiaggia più belli della Sicilia, nonché di creare un pericoloso precedente. Il litorale, scrivono gli ambientalisti, è stato oggetto di progressivi processi erosivi della costa, determinati dalla cementificazione selvaggia e da opere inutili e dannose, come la costruzione di porti turistici finora sottoutilizzati. Anche attraverso l'utilizzo dei finanziamenti del Ministero dell'Ambiente si è assistito ad un proliferare di progetti anti-erosione delle spiagge. I progetti, pur avendo nobili motivazioni, si basano su presupposti alquanto opinabili, con l'obiettivo di giustificare imponenti interventi strutturali attraverso la realizzazione di pennelli, barriere soffolte e scogliere artificiali che rischiano di modificare e rovinare per sempre uno dei più bei tratti della costa meridionale siciliana. Ultimo in ordine di tempo, quello della costa di Santa Maria del Focallo nel territorio di Ispica. Scoglitti, rilanciare Scoglitti e la marineria. Adesso ascoltiamo un servizio di Giovanna Cannizzaro.
La fine del maltempo e delle mareggiate che hanno a lungo flagellato la costa e resa proibitiva la pesca coinciderà con la fine del fermo biologico. Concluso il periodo di interdizione alla pesca di alcune specie ittiche del Mediterraneo per consentirne il ripopolamento, pescherecci e piccola marineria di Scoglitti potranno così tornare a pescare specie ittiche molto richieste dal mercato, anche se, a detta di molti marinai, i fondali stanno rischiando di essere meno pescosi per via di condizioni ambientali non del tutto favorevoli all'ecosistema marino. Come associazione ambientalista condividiamo i timori della marineria insieme ai pescatori chiedendo una maggiore tutela per il Mare Nostrum, che più maltratteremo e meno generoso potrà essere verso un indotto economico che per Scoglitti insieme a quello turistico è assolutamente prioritario. Sottolinea Tonino Sansone, delegato WWF Area Mediterranea. Uno sguardo che il WWF dal mare porta sino all'area portuale, dove secondo quanto dichiarato dall'ambientalista e dalla marineria locale si gioca la partita della commercializzazione. Un mercato ittico all'avanguardia è l'altra legittima richiesta che da tempo viene fatta dalla marineria scoglittiese, prosegue l'ambientalista riferendosi anche allo stato del porticciolo, spazio deputato dalla piccola marineria per la vendita al dettaglio del loro pescato. Sia il porticciolo che il mercato ittico sono due poli di attrazione anche per i turisti che amano comprare il pescato sul luogo. Un pacchetto di interventi dunque che potrà trovare risorse dai finanziamenti derivanti dal gruppo Azione Costiera, unicità del Golfo di Gela attraverso il programma FLAGE che attualmente è in corsa per l'ammissibilità definitiva. Un programma di partenariato in cui gli interessi dei privati si fondono con quelli delle istituzioni per il raggiungimento di comuni obiettivi relativi allo sviluppo di territori costieri. Un obiettivo strategico perseguito dall'amministrazione Moscato, che non ha mai inteso mollare, tanto da fare dichiarare al primo cittadino vittoriese, durante gli incontri avuti con la marineria ipparina, di credere nel FLAGE come strumento di sviluppo della costa e del suo indotto, e di volerci credere in totale condivisione con la marineria scoglittiese. I pescatori hanno sempre ben compreso le nostre intenzioni e ci hanno spronato nel proseguire il percorso già avviato, dichiara ancora Sansone, ed anche il sindaco, il quale tiene a ribadire che aumentare la loro competitività economica non può che avere grandi benefici su tutto il territorio.
Rimaniamo ancora nell'Ipparino, esattamente a Vittoria, dove la Commissione Territorio e Ambiente invita i privati a dare una mano per il verde. Ancora Giovanna Cannizzaro.
Adottare parchi, aiuole e giardini pubblici per dare una mano alla bellezza e al decoro della città. L'invito viene dalla presidenza della Commissione Territorio e Ambiente, che per agevolare il sistema delle adozioni ne ha redatto il regolamento che poi Sala Carfì approverà. Diamo alle imprese commerciali, alle associazioni ambientaliste e ai privati la possibilità di adottare aree verdi pubbliche, compresi gli spazi verdi delle rotatorie spartitraffico, spiega il presidente della commissione Pippo Scuderi, elencando i benefici dell'affido. Potranno inserire i loro loghi pubblicitari e, nel caso di aree verdi più vaste, potranno anche aprirvi delle attività ludiche per i bambini, aggiunge Scuderi, sottolineando che ampliare la possibilità dei benefici anche agli aspetti commerciali è finalizzato a coprire eventuali spese di gestione. Quanto ai tempi, il regolamento prevede una concessione triennale, eventualmente rinnovabile, a discrezione dell'amministrazione. E nel caso di due o più richieste di affido, sarà un'apposita commissione a valutarne l'assegnazione, rimarca Scuderi, evidenziando che il regolamento delle adozioni aree o parchi pubblici era un obiettivo perseguito da anni. Scuderi inoltre tiene a rimarcare che il regolamento non prevede alcun onere di spesa per l'amministrazione comunale. L'unico obiettivo è quello di abbellire la città con una spesa inferiore a quella oggi affrontata.
Presentato sabato mattina, noto il progetto EFIAN, un progetto finanziato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del MIUR, all'interno del PON Ricerca e Competitività 2007-2013, che ha permesso di ricostruire alcuni scorci dell'antica noto, quella eretta sul monte Alveria e che è andata distrutta dopo il terremoto dell'11 gennaio del 1693. Progetto che ha visto coinvolti partner pubblici e partner privati che hanno lavorato in sinergia e a stretto contatto per quasi 2 anni tra momenti di ricerca storica e di rilievi sul campo, che poi si sono trasformati in momenti davanti ai computer per ricostruire virtualmente l'antica Netum. Chiuse queste fasi, adesso comincia la sfida vera e propria grazie alle nuove tecnologie informatiche. Nota antica diventerà fruibile dai turisti grazie anche a un percorso che li accoglierà già in centro storico al Museo Civico e li sposterà poi verso il Monte Alveria, tra i ruderi del sito archeologico abbandonato dopo il terremoto del 1693. Nell'ambito dell'operazione di polizia denominata Trinacria, agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Noto hanno effettuato un servizio di controllo del territorio e hanno identificato 10 persone, controllato 7 automezzi. Inoltre, gli agenti hanno denunciato RC, 32 anni di Noto, già conosciuto alle forze di polizia per oltraggio a pubblico ufficiale. Il denunciato ingiuriava gli agenti che erano intervenuti in un locale pubblico a seguito della lite scaturita tra lo stesso uomo ed un'altra persona. Il proprietario di una ricevitoria di Ragusa in via Moncibello è stato pestato a sangue mentre tornava a casa con l'incasso del giorno, circa 3.000 euro. Per lui la prognosi è di 25 giorni. In particolare l'uomo avrebbe subito gravi danni all'occhio sinistro. Indagano i carabinieri che stanno cercando di risalire agli autori del pestaggio attraverso i filmati della videosorveglianza. Domani e dopodomani la commemorazione dei defunti, la ricorrenza soprattutto quella del 2 novembre, rappresenta la celebrazione di un giorno con particolari giustificati. La commemorazione dei defunti, la festa dei morti, il ricordo delle persone scomparse, questi sono alcuni modi del come viene chiamata questa ricorrenza che interessa direttamente o indirettamente ciascuno di noi almeno una volta all'anno. È la ricorrenza che riporta alla memoria di tante e tante persone, riflessioni su riflessioni. Giorni particolari, soprattutto il 2, molto sentito dalla popolazione italiana che viaggia spesso verso i propri luoghi di origine per portare fiori e lumini a parenti ed amici scomparsi. Non è per noi un giorno di lutto, bensì una giornata felice. I cimiteri si riempiono di fiori, soprattutto crisantemi. Una giornata dunque dedicata ai nostri cari, ai nostri amici che non ci sono più. Per l'occasione i cimiteri resteranno aperti per gran parte del giorno con orari continuativi. A Rosolini il cimitero comunale, domani giorno 1 novembre e dopodomani mercoledì 2 novembre, rimarrà aperto ininterrottamente dalle ore 7 fino alle ore 18. ed in occasione della commemorazione dei defunti, il comandante della Polizia Municipale, con apposita ordinanza, ha disciplinato il traffico nell'intera zona. Pertanto, a decorrere dalle ore 7 di domani 1 novembre fino alle ore 20 del 2 novembre 2016, il transito veicolare viene così disciplinato. Senso unico di marcia e divieto di fermata a ambo i lati, in tutto il viale del cimitero, strade di accesso principale tra la Piazza degli Angeli e il piazzale del cimitero con due corsie di marcia, in via Cernaia, nel tratto compreso tra piazzale Cimitero e via Manzoni, in via Soldato Fiorente, strada adiacente al cimitero, da piazzale Cimitero a viale della Libertà. Divieto di sosta ambo i lati, in via Rimembranza, tratto compreso tra via Gonzaga e piazza degli Angeli, in via Salvatore Giuga, tratto compreso tra via Giulio Cesare e piazza degli Angeli. E poi divieto di sosta in piazza degli Angeli. Concludiamo con lo sport, parlando di calcio e del campionato di eccellenza. Un Rosolini cinico e determinato travolge lo Sporting Taormina per 4-0, un poker che ci sta tutto per quanto fatto vedere in campo dai Granata, soprattutto nella ripresa. A siglare il successo il bomber germano, Martinez doppietta personale per lui e Melluzzo. Rosolini, che ha avuto sempre in mano il pallino del gioco, con gli ospiti abbastanza coriacei, ma troppo evanescenti in avanti, mai in grado di portare seri pericoli alla porta difesa da Fornoni. La prima rete arriva al 23esimo, cross in aria di De Dio con pasticcio difensivo del portiere e un difensore, i quali, entrambi nel tentativo di respingere la sfera, si scontrano regalando la sfera a Germanio, che non ha difficoltà a mettere dentro a porta vuota. Al 57esimo il raddoppio, calcio piazzato dal limite di Melluzzo con la sfera che viene respinta con un braccio da Urso, calcio di rigore inevitabile trasformato da Martinez con un gran bolide su cui nulla può l'estremo difensore ospite. Al 73esimo è ancora Martinez a siglare il 3-0, punizione dal limite da posizione defilata e palla in rete alle spalle di Girnigliaro, dopo essere carambolata sul palo. In pieno recupero, la quarta rete ad opera di Melluzzo, direttamente su calcio piazzato dal limite. Andiamo a vedere i risultati della giornata. Belpasso Via Grande 2-0, Catania San Pio X, Milazzo 5-2, Rosolini Sporting Taormina 4-0, Scordia Biancavilla 0-1, Real Avola Palazzolo 1-0, Acireale Città di Sant'Agata 2-0, Pistunina Torre Grotta 1-0, Rocca di Capri Leone Giarre 0-3. La classifica vede in testa Città di Sant'Agata con 17 punti, segue il Giarre con 15, poi Acireale, Biancavilla, Real Avola e Catania San Pio X 14, Rosolini 13, Scordia 12, Milazzo e Taormina 11, Palazzolo e Pistunina 10, Belpasso 9, Via Grande 7, Rocca di Capri Leone 6, Torre Grotta 1 punto. Prima di concludere vogliamo informare i nostri radioascoltatori che per quanto riguarda la giornata di domani, 1 novembre, i notiziari locali non andranno in onda, mentre andranno regolarmente in onda le news nazionali, a partire dalle ore 7 fino alle ore 19. Si conclude così questo appuntamento di Ramme Notizie del 31 ottobre 2016. A tutti una cordiale buona serata.